9:49 minuti primi, buongiorno al nostro ospite in studio, Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Cominciamo da qualcuno dei temi già toccato con gruppi o parliamo di occhi pinti? Parliamo di occhi pinti, così ci spostiamo, cambiamo argomento, poi ritorniamo su questi temi già toccati con gruppi. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha concesso la semilibertà a Marino Occhi Pinti, uno dei componenti della banda dell'Uno Bianca che era stato condannato all'ergastolo per aver ucciso una guardia giurata. Di giorno Occhi Pinti, che ha scontato 17 anni e un mese, potrà lavorare fuori del carcere di Padova dove è detenuto. Rabbia e sconcerto dei familiari delle vittime per questa decisione. In ogni caso esiste una legge, la legge Gozzini, che consente agli avvocati della difesa di presentare questo genere di richieste e quando ricorrono i requisiti di legge si può ottenere questo genere di permessi. Quindi una comunque decisione che però ha suscitato molta indignazione e perplessità dal mondo politico e ci sono state anche numerose dichiarazioni da parte di altri esponenti del Partito Democratico, istituzionali e non, che comunque sono intervenuti per esprimere perplessità o per sostenere appoggio ai familiari delle famiglie che sono state toccate dalle stragi della banda dell'Uno Bianca. Lei che opinione ha, lo giudice, riguardo alla semilibertà concessa a Occhi Pinti?
Ma penso che la rabbia, lo sconcerto dei familiari delle vittime sia naturalmente assolutamente motivato e comprensibile. Occhi Pinti si è macchiato di un delitto di sangue, per anni ha taciuto la sua appartenenza ad una banda che intanto continuava a fare altre vittime, e di tutto questo la giustizia lo ha chiamato a rendere conto. Credo che in casi di questo genere, cioè in presenza di delitti particolarmente efferati o in presenza di delitti che tocchino in maniera così profonda la sensibilità di una comunità per il loro valore simbolico, per essere connessi, come nel caso di Occhi Pinti, che si è macchiato di un omicidio, ha un disegno criminoso più grande, quello stragista della banda della Uno Bianca. Bene, credo che in questi casi debba esserci da parte del magistrato, o possa esserci da parte del magistrato di sorveglianza che deve essere chiamato a concedere il beneficio, forse un'attenzione in più. Penso contemporaneamente che si debba fare attenzione a distinguere il sacrosanto e motivato sdegno emotivo di fronte a fatti di questo genere con una valutazione politica rispetto al sistema messo in atto oggi dalla nostra magistratura di sorveglianza, cioè quello basato su una legge, la legge Gozzini, che ha introdotto la possibilità da parte dei magistrati di sorveglianza appunto di concedere dei benefici, come per esempio in questo caso una semilibertà a detenuti che dopo un determinato periodo di tempo abbiano intrapreso un percorso di rieducazione, riabilitazione, di ravvedimento. Credo che sarebbe che dobbiamo evitare di correre il rischio che la giusta e sacrosanta indignazione rispetto a quello, come dire, rispetto a ciò che ci riporta in una delle stagioni più buie della storia di questa città e che ci pone di fronte a uno dei più efferati disegni criminosi che Bologna abbia mai conosciuto, ecco, dobbiamo evitare che questo vada a sovrapporsi con un giudizio politico su una legge che è una legge di cui io credo noi dobbiamo riconoscere i meriti, perché la legge Gozzini ha introdotto all'interno del nostro sistema penitenziario quel concetto della funzione rieducativa della pena che proprio dal nostro paese con due secoli fa con Cesare Beccaria si diffuse all'interno della civiltà occidentale, la civiltà europea, che è quella per cui appunto la pena deve riuscire ad avere una funzione rieducativa. qualcuno ha chiesto di evitare che persone condannate all'ergastolo possano godere di benefici di legge, ebbene io credo che con la dovuta attenzione di cui parlavo prima e con la dovuta considerazione e valutazione degli elementi di cui parlavo prima, cioè dire l'efferatezza del delitto o il fatto che un delitto, un crimine abbia colpito un'intera città, e qua siamo in presenza di entrambi i casi, con queste dovute attenzioni, bene, io credo che anche la pena dell'ergastolo debba essere compresa fra le possibili pene commutabili dalla legge Gozzini, proprio perché l'ergastolo senza nessuna possibilità di commutazione, ecco, rappresenterebbe una pena totalmente incompatibile con qualunque concezione rieducativa della pena. Ecco, io credo invece che noi a questi principi che fanno parte della nostra tradizione giuridica, della nostra tradizione civile, anche in momenti di tensione come questo, anche in momenti in cui la coscienza di ognuno di noi comprensibilmente si rivolta, beh, dobbiamo fare attenzione a che quei principi non vengano mai meno.
Quindi valgono anche nel caso di Occhi Pinti come per qualunque altro detenuto, questo è un po' il messaggio.
Torno a dire con le attenzioni di cui sopra, ecco, forse il fatto che Occhi Pinti fosse, sia stato, che le semilibertà ad Occhi Pinti sia stata giudicata da un tribunale, come dire, lontano da quello di Bologna, ha posto anche, come dire, una lontananza emotiva e forse anche una lontananza, come dire, di comprensione reale di quello che era successo, ecco, probabilmente un giudice di Bologna avrebbe trattato con più attenzione questo caso specifico, però insomma attenzione a non estendere questo giudizio, un giudizio su una legge che invece io credo non vada toccata ma vada rispettata, soprattutto in un momento come questo in cui le carceri esplodono, come dimostrano anche la situazione drammatica degli istituti di detenzione di Bologna, dalla Dozza al carcere minorile del Pratello, e che quindi con cui anche la città di Bologna, un tema con cui anche la città di Bologna si trova ogni giorno ad avere a che fare.
Lei si sente di condividere la protesta di quei 300 tassisti che ieri erano in piazza Nettuno, in piazza Maggiore, contro la liberalizzazione delle licenze?
Ma io credo che, come poc'anzi ascoltavo dalle parole di Danilo Gruppi, bisogna fare molta attenzione alle ragioni dei tassisti. Io credo che il percorso intrapreso dal governo Monti di agire sul tema delle liberalizzazioni in questo paese sia un percorso che sia complessivamente condivisibile. Dopodiché quell'atteggiamento, quella modalità, quella chiave di lettura di una società, quella italiana, di una struttura economica, di professioni, di corporazioni della società italiana, che io condivido, basata sul principio per cui l'Italia difende chi sta dentro e difende poco chi sta fuori. Lo fanno le categorie economiche, lo fanno gli ordini professionali, lo fanno alle volte anche gli stessi sindacati, lo fa il mondo del lavoro. Spesso lo fa anche il modello di welfare che viene messo in campo anche dagli enti locali. C'è una riflessione che noi stiamo facendo anche sul welfare bolognese in questo senso, cioè dire nel senso di comprendere una società che cambia e evitare di mantenere tutte le tutele su chi, a chi già ce l'ha, a scapito di quelli che invece fanno fatica ad accedere a un sistema di tutele. Credo che questo valga anche per gli ordini professionali, per le categorie economiche, e che valga anche per i tassisti. Dopodiché è chiaro che non si interviene con l'accetta su situazioni di questo genere. Noi abbiamo intrapreso in Consiglio Comunale un percorso conoscitivo di relazione con tutte le associazioni di tassisti e di noleggio con conducente, molto interessante perché ci è stata presentata una situazione molto articolata, con una serie di bisogni spesso giusti, motivati, condivisibili, su cui sarà necessario fare un pezzo di strada assieme. Ecco, bisogna fare in modo che l'attività professionale, lavorativa dei tassisti sia supportata dalle scelte amministrative della città. Se questo avverrà, nella misura in cui questo avverrà, io credo che qualche licenza in più, come dire, non farà il danno di nessuno, ma potrà permettere una situazione più dinamica anche in questo settore.
Abbiamo un minuto e mezzo prima di interromperci per mandare in onda il giornale Radio Nazionale, poi riprenderemo la nostra intervista con Sergio Lo Giudice sul riconoscimento della cittadinanza onoraria all'ex commissario cancelliero, ma è stato detto di tutto e di più. Abbiamo avuto le ultime battute anche ieri, con soprattutto opinioni molto diverse all'interno del PDL, all'interno di alcuni partiti, no? Il PD è stato da questo punto di vista molto compatto nel...
Sì, noi abbiamo una posizione molto decisa su questo, ma anche perché non ne facciamo una questione ideologica.
Non sarà nemico che fugge Ponti d'Oro?
No, al contrario, il punto è proprio ricordare quel che il commissario cancelliere ha fatto in questa città. Qualcuno dice, ma è stata solamente, come dire, un funzionario dello Stato, è stato un funzionario dello Stato che ha svolto il suo lavoro con grande serietà, con grande competenza, con grande correttezza, ha gestito la città in uno dei momenti più difficili della sua storia recente e ha consegnato poi alla politica, quando la politica ha ripreso a funzionare a pieno ritmo con le ultime elezioni amministrative, un sistema che era stato, come dire, ben gestito, ben curato e che ben funzionava. Ecco, questo è stato un merito che la città di Bologna deve riconoscere a questa persona che non viveva a Bologna, che veniva da un'altra città e che in un'altra città è tornata, come un segno di riconoscimento,
un
di
merito,
relazione
un
importante.
Merito anche la rinuncia alla candidatura, a candidarsi, quindi a entrare nell'agone politico.
Sì, anche in quella occasione l'allora commissario Cancellieri fece una scelta di grande saggezza, disse che sarebbe stata disponibile a candidarsi se gliel'avessero chiesto tutte le forze politiche e si tirò indietro quando questo non fu. Allo stesso modo, anche in occasione di questa discussione sulla cittadinanza, la Cancelliera ha detto la stessa cosa, ha detto chiamatemi se siete tutti d'accordo, altrimenti no. È anche questo un elemento, secondo me, di spessore e di correttezza, tant'è che per l'appunto ci sarà una discussione su una proposta che la Presidente del Consiglio Comunale ha già elaborato. Ne discuteremo domattina in conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Io spero che si arrivi ad un'unanimità su questa proposta e che si possa andare avanti.
Torniamo tra pochi istanti con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo.
Buongiorno.
Le 10:13 minuti primi, riprendiamo la nostra intervista in studio con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in Comune. Tutte le insegne dei negozi a Bologna dovranno essere in italiano e quelle straniere andranno tradotte, pena una sanzione di 412 euro stabilita dal codice di polizia urbana. La delibera, che ha l'appoggio del Partito Democratico, è stata presentata dall'assessore al commercio Nadia Monti dell'Italia dei Valori e attende l'approvazione del Consiglio Comunale. Soddisfatta la Lega Nord. Fa sempre un certo effetto quando c'è, anche dal punto di vista delle minoranze, un sostegno a una scelta dell'amministrazione, no? E c'è anche però chi si è spinto oltre all'interno della Lega Nord, mi pare Lucia Borgonzoni, e comunque si è chiesto anche il test di italiano per i gestori di questi negozi.
La Lega Nord si spinge sempre su dei terreni che confinano con politiche discriminatorie. Noi lo diciamo sempre alle consigliere e consiglieri della Lega Nord, quando parlano di immigrazione c'è sempre qualcosa di fastidioso, di irritante nelle loro proposte, perché c'è sempre un noi e loro, dove loro sono i brutti, sporchi e cattivi. La proposta invece che ha fatto ieri, che ha presentato ieri in commissione l'assessora Monti, va in tutt'altra direzione. La proposta è quella di permettere a tutti i cittadini di poter leggere e comprendere le insegne dei negozi. È una proposta di buon senso, che non è sicuramente una proposta né leghista né come qualche giornale ha scritto, qualche giornale online ha scritto, una svolta a destra del Comune di Bologna. Non c'è nessuna svolta a destra, si tratta appunto di rendere comprensibili le insegne. Va da sé che su questo l'assessore è stata molto chiara non hanno niente da temere, né i marchi registrati come, non so, Apple Store, che qualcuno oggi, qualche corsivista oggi temeva diventasse un supermercato della mela, né marchi registrati, né parole di uso comune, quindi nessun American Bar dovrà diventare mescita americana, nessun...
È il bolognino di Federico Taddia, diamo atto che è stato lui a scrivere questa cosa del supermercato,
della mela, sì. No, divertente, ma insomma inattuale, non succederà. E invece succederà che, non so, un'insegna che oggi è scritta solo in ideogrammi cinesi avrà la traduzione, in modo che con qualsiasi abitante, non so, della Bolognina potrà capire che tipo di negozio sta entrando. Ecco, questo è una misura di buon senso che favorirà anche l'integrazione fra le diverse comunità.
Ma la Lega dice che servirebbe anche quello, l'integrazione delle diverse comunità, il fatto di fare il test di italiano, perché dice se controlliamo che sappiano parlare bene l'italiano, questo può servire nel rapporto con la clientela.
Ma perché un commerciante di un altro paese europeo o extraeuropeo parli bene l'italiano è un interesse soprattutto di quel commerciante. Come dire, va da sé che se parliamo di persone che vengono da altri paesi in Italia per lavorare, per intraprendere delle attività economiche, sono anche persone che stanno dentro un percorso di integrazione linguistica. Quello che un'amministrazione dovrebbe fare, più che, come dire, mettere paletti a questa integrazione, e favorirla, quindi più che il test di italiano, a me farebbe piacere che la Lega si impegnasse perché ci potessero essere in maggior numero i corsi di italiano per gli stranieri che abitano a Bologna.
Vorrei parlare con lei del tema con cui abbiamo aperto poi anche quest'oggi la trasmissione, perché il Comune di Bologna è pronto a violare la nuova legge sulle spese di personale per evitare di chiudere nidi e scuole di infanzia. È stata un passo importante anche quello che ha fatto la Giunta Merola e l'assessore Pillati ieri, mettendo a nudo il problema anche in consiglio comunale, no?
Sì, adesso violare la legge è un'espressione forte, nel senso che si tratta di mettere in campo delle misure che di fatto equiparino le scuole statali alle scuole di infanzia comunale e quelle statali rispetto alla possibile deroga già prevista per le scuole statali sull'assunzione di personale a tempo determinato. Il punto, per dirlo in modo più semplice, è questo: una scuola dell'infanzia statale oggi può assumere dei supplenti per sostituire gli insegnanti che si ammalino e garantire così l'apertura della scuola d'infanzia, di quella sezione, di quel nido. La scuola dell'infanzia comunale o il nido comunale non può farlo, attenzione, non solo non in questo caso per una questione di bilancio, perché mancano i soldi, non può farlo perché anche se ha i soldi c'è un limite di assunzione che il Comune di Bologna, per il livello di personale che ha già superato abbondantemente per quest'anno. Ora il Comune di Bologna chiede che si possa attuare anche per le scuole di infanzia la deroga prevista per le scuole comunali, è necessariamente, rispetto alla situazione di emergenza che si verrebbe a creare se noi non sostituissimo più gli insegnanti delle scuole di infanzia dei nidi che si ammalano, non riusciremo evidentemente a garantire il servizio. In questa situazione noi di fatto mettiamo in campo quella deroga. È chiaro che si tratta di una forzatura regolamentare, di una forzatura normativa, ma noi confidiamo sul fatto che ci possa essere il riconoscimento dell'emergenzialità della situazione. Dopodiché è chiaro che la situazione andrà affrontata in modo strutturale. Noi diciamo due cose soprattutto. La prima riguarda quella situazione del tutto atipica in cui si trova la città di Bologna, che è il risultato di una storia gloriosa del Comune di Bologna rispetto al tema delle scuole d'infanzia, cioè a dire la presenza in città di una percentuale enorme rispetto a qualunque altra città italiana o anche della regione Emilia-Romagna di scuole dell'infanzia comunali. Siamo a una cifra che è superiore al 60%. A Bologna c'è una percentuale di meno del 20% di scuole dell'infanzia statali, non accade in nessun'altra città d'Italia. Questo non è più gestibile, non solo per questioni di bilancio, ma anche per tutti questi vincoli normativi che impediscono al Comune di Bologna di avere più di un determinato numero di dipendenti e di spendere più di una determinata cifra per questi servizi. È necessario che si continui, si prosegua quella vertenza che già questa amministrazione operazione aperto nei confronti dello Stato centrale e che porti ad un incremento delle sezioni statali delle scuole di infanzia. Occorre riuscire a invertire quella percentuale, il 65% delle scuole di infanzia oggi sono comunali, rispetto a quelle statali che sono appunto una percentuale intorno al 17-18%, per sgravare la città di Bologna da questo peso che non è, torno a dire, solo economico ma anche oramai regolamentare. Noi non riusciamo a garantire il servizio perché non riusciamo più a assumere personale perché le leggi ce lo impediscono. Il secondo punto riguarda le risorse. Noi per l'appunto, come si diceva, stiamo per iniziare una discussione sul bilancio che vedrà meno 70 milioni di trasferimenti da parte dello Stato e della Regione, che a sua volta, avendo subito dei tagli fortissimi di finanziamenti, non potrà più garantire dei trasferimenti ai comuni. È una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro di patto di stabilità, cioè dire un risparmio a cui il Comune di Bologna sarà costretto. Si tratta di quasi il 20% complessivamente del bilancio del Comune di Bologna, ci saranno scelte molto molto difficili e da questo punto di vista si annuncia un periodo molto importante di discussioni in relazione con in Consiglio Comunale, fra le forze politiche, con le organizzazioni sindacali, che dovrà vedere un atteggiamento di responsabilità da parte di tutti per mettere in campo le scelte necessarie ma rispettare quei criteri di equità, di giustizia sociale, di mantenimento della quantità e della qualità del nostro welfare, che sono i criteri su cui noi vogliamo andare a costruire il nostro bilancio.
Secondo lei andrebbe innalzata l'IMU sulle case sfitte? Andrebbe innalzata l'aliquota massima?
Ma la domanda non è se secondo me andrebbe innalzata, la domanda da fare è se il Comune di Bologna sarà costretto o meno ad utilizzare quella che oggi è, insieme all'aumento dell'IRPEF, l'unica leva fiscale rimasta in mano ai comuni. Ricordo che a differenza di quanto accadeva per l'ICI, l'IMU andrà integralmente allo Stato centrale.
Esatto. Non è più un'imposta comunale.
Non è più un'imposta comunale. L'ICI, quando si parla di un IMU al 4 per 1000 per la prima casa o al 7,6 per 1000 per le altre abitazioni, per gli altri immobili, si tratta di percentuali che andranno integralmente allo Stato. Solo con quella possibile aggiunta che per la prima casa arriva allo 0,6% e per la seconda casa arriva al 0,1%, solamente in questo caso riusciremmo ad avere una piccola risorsa che riesca a rimanere nelle casse del bilancio e ci aiuti a mantenere i servizi. Oggi si riunisce per la prima volta la Giunta su questo tema, aspettiamo la proposta che la Giunta ci farà e dopo inizieremo a discutere.
Va anche detto che il problema è poi questa base sulla quale effettuare la moltiplicazione quando si calcola l'IMU, e che il Comune di Bologna è stato uno dei comuni più solerti e attento anche a rivalutare gli estimi catastali anche nel recente passato, non molto tempo fa, cosa che altri comuni non hanno fatto. Quindi la stangata qui a Bologna sarà particolarmente sentita adesso anche sull'IMU sulla prima casa, proprio perché il valore delle rendite catastali a Bologna è più vicina al valore di mercato rispetto a Milano, rispetto ad altre città che non si sono mai curate di fare questo adeguamento delle rendite catastali.
Sì, anche se sarà indispensabile che anche le altre città si adeguino, perché quello dell'adeguamento delle rendite catastali è un elemento fondamentale di un percorso di emersione dell'evasione, dell'elusione fiscale nel nostro paese. Comunque noi chiaramente la nostra cura sarà ridurre al minimo l'aumento delle tasse, ridurre al minimo i tagli alla spesa. È chiaro che sia nell'un caso che nell'altro caso avremo margini molto molto ridotti di intervento se vogliamo mantenere quel livello di coesione sociale di questa città è fiera. In questo momento occorre un'assunzione di responsabilità da parte della comunità bolognese, così come sta avvenendo a livello nazionale da parte dell'intero paese, per riuscire a rispondere alla situazione emergenziale rilanciando lo sviluppo della città. È quello che noi stiamo cercando di fare anche con l'attivazione del piano strategico metropolitano, cioè di quella tavola a cui tanti soggetti della città si sono seduti per ragionare assieme su come rilanciare Bologna, e lo dovremo fare anche mettendo in campo un bilancio sano, un bilancio che sia all'altezza della tradizione di Bologna, cioè dire una tradizione fatta di bilanci solidi che permettano di mantenere alti i servizi ma anche di mantenere alta l'affidabilità economica della città.
La Procura di Bologna indaga sul caso dell'ex capo di gabinetto del Comune Marco Lombardelli, che si è dimesso dopo le polemiche per la mancanza di titoli di studio necessari per svolgere quell'incarico. L'inchiesta sarebbe già stata avviata prima della fine dell'anno, secondo le indiscrezioni che trapelano anche adesso sui quotidiani. Il procuratore aggiunto Walter Giovannini lo definisce un accertamento doveroso e ha chiarito che al momento non è ipotizzato alcun reato. E venerdì ci sarà la commissione, proprio su questo argomento, la seduta di commissione. Qualcuno, anche all'interno del Partito Democratico, auspicava una commissione, una seduta a porte aperte, chi l'avrebbe voluta secretata. Sarà una seduta di commissione a porte aperte. Lei è favorevole a questa scelta di rendere pubblica la seduta?
Ma più che una scelta è la prassi regolamentare. Noi, a richiesta di qualcuno, in casi particolari in cui si trattino questioni che riguardano una singola persona, la seduta può essere segretata, ma in questo caso nessuno di noi aveva chiesto la segretazione. C'è stata una polemica natalizia sui giornali.
Ah, ecco perché l'abbiamo letto. Però
sì, questo. Sì, ma io ero fuori Bologna e non riuscivo a capire da dove nascesse questa polemica, che nessuno di noi aveva mai chiesto la segretazione, che in effetti non ci sarà. Sarà una seduta aperta al pubblico e ai giornalisti come sempre. Sarà una udienza conoscitiva con i dirigenti del comune che hanno seguito questa vicenda, perché possano dare al consiglio comunale, alla commissione consiliare, una informazione dettagliata sul percorso relativo a questa vicenda. Rispetto all'apertura di un fascicolo da parte della procura, non stupisce, perché la procura di Bologna in questi casi di solito ha l'abitudine di andare a guardare dentro quelle vicende che possano finire sui giornali, in cui si possa ravvisare qualche elemento di interesse per loro, ma io sono certo che si tratti di una di un atto d'ufficio, che non ci sia in questa vicenda niente che non possa essere spiegato venerdì dai tecnici del comune.
Perché in minoranza si sono molto lamentate sul fatto che non sono riuscite ad ottenere i documenti di questa vicenda. Dice, anzi, speriamo che la procura in questo caso abbia miglior fortuna.
Quegli esponenti delle minoranze che si sono lamentati di non aver avuto i documenti sono in malafede, perché tutti i documenti sono già stati forniti ai gruppi consiliari e ai consiglieri comunali. Poi, per chi fa opposizione, va da sé, un documento non è mai sufficiente, ce n'è sempre un altro da chiedere, ma questo fa parte del gioco politico, fa parte dell'attività dell'opposizione. Venerdì, al di là dei documenti, ci sarà anche un resoconto da parte dei dirigenti che io credo che spiegheranno anche anche ai più esigenti o ai più scettici tutti gli aspetti di questa vicenda, che a mio giudizio sono stati già peraltro abbondantemente chiariti.
Io ringrazio Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in Comune.